Buongiorno, questa è la settima lezione del corso di Filosofia della Scienza e Logica. Ricorderete che al termine della lezione precedente ci eravamo occupati di caratterizzare il MID, vale a dire il metodo ipotetico deduttivo, che costituisce il nocciolo del cosiddetto metodo scientifico, espressione altisonante che indica il modo in cui gli scienziati dovrebbero giustificare le teorie scientifiche. Ricorderete anche che il MID prevedeva cinque tappe, vale a dire la formulazione di una teoria T, la progettazione di un esperimento ESP per controllare la teoria, la deduzione dalla teoria T di una previsione R, cioè di un risultato, uno dei possibili risultati dell'esperimento, R sta per risultato, e infine la quarta tappa, quasi infine. La quarta tappa consisteva nell'effettuare l'esperimento ESP e nell'osservare il suo risultato. Arrivavamo così alla soglia della quinta tappa, che però si biforcava in due possibilità. Nel primo caso, la previsione R dedotta da T era verificata, e allora dicevamo che la teoria era confermata, cioè la teoria T era confermata dal successo predittivo, vale a dire dalla verifica della sua previsione R. E sul senso di conferma ci eravamo soffermati, l'avevamo chiarito: la conferma è l'aumento della nostra fiducia nella possibilità che la teoria T sia vera. Se la teoria T ottiene dei successi predittivi, la nostra fiducia nella verità di T aumenta. Questo è il senso di conferma. Restava da spiegare, da illustrare, la tappa 5B, vale a dire la seconda possibilità che può emergere nella quinta tappa. Vale a dire il caso in cui la teoria ha un insuccesso predittivo. La teoria dice che l'esperimento ESP finirà con il risultato R. Sfortunatamente il risultato R non si verifica. Allora cosa accade? Abbiamo nella slide numero 57, vedete che la possibilità 5B viene così descritta: se non si verifica la previsione R dedotta dalla teoria T, allora T è falsificata. Dobbiamo ora occuparci della falsificazione. E tuttavia, ce ne occuperemo a breve, perché prima di occuparci della falsificazione, sarà bene indugiare un altro po' sulla conferma della teoria. Come diceva un proverbio famoso, la falsificazione può attendere, forse 10 minuti, ma attenderà. Torniamo allora alla conferma, cioè alla opzione 5A della tappa numero 5. Abbiamo riformulato 5A come 5A asterisco, che è equivalente a 5A, ma riformula 5A in un modo più perspicuo. Lo trovate nella slide numero 58. 5A asterisco dice: se si verifica la previsione R, allora la fiducia nella verità di T è rafforzata, cioè accresciuta. Siamo abbastanza soddisfatti di questa formulazione. Tuttavia, alcune scuole epistemologiche ritengono di precisarla ancora di più e di dare una particolare interpretazione a questa crescita di fiducia nella verità di un'ipotesi. In particolare, gli epistemologi bayesiani, notate questo termine che è stato appena introdotto e il cui significato verrà presto chiarito, gli epistemologi bayesiani pensano che la fiducia di un soggetto S nella verità di una proposizione sia rappresentata da appropriate probabilità. In particolare, siamo qui interessati a queste due probabilità. Queste Qui è assolutamente essenziale che voi abbiate la slide davanti per i simboli, anche perché vi insegno come si leggono una volta che dovete parlarne, come sto facendo io adesso, per esempio all'esame. Allora, nella slide numero 59 vedete che P parentesi T, chiusa parentesi, che si legge P di T, è la probabilità iniziale che S attribuisce a T prima dell'effettuazione di ESP. Potete anche dire la probabilità di T, cioè la probabilità che noi attribuiamo alla ipotesi T prima di qualunque esperimento, in particolare prima del nostro esperimento che abbiamo chiamato ESP. A quel punto facciamo l'esperimento e l'esperimento dà un risultato R. Chiaramente la nostra probabilità deve essere aggiornata, non può essere la stessa, perché abbiamo un'evidenza nuova. E allora sostituiremo P di T con un'altra probabilità. La vedete sempre nella slide 59, vedete P parentesi tonda T barra verticale R chiusa parentesi tonda, che si legge P di T dato R o data la condizione R. Questa è la probabilità dell'ipotesi T alla luce di R. Potete anche leggerla così. P di T dato R è la probabilità finale che S attribuisce all'ipotesi T alla luce del risultato R dell'esperimento. Nella terminologia dei bayesiani, che come avete capito è una terminologia probabilistica, la condizione 5 a asterisco che abbiamo lasciato abbandonato a se stessa in fondo a pagina 58 può venire riformulata in maniera concisa come 5A doppio asterisco e leggiamo assieme. Dice: se si verifica la previsione R, cioè la previsione dedotta da T, allora P di T dato R maggiore di P di T. In termini più colloquiali, se si verifica una previsione R dedotta da una teoria, allora la probabilità della teoria si accresce, vale a dire che la probabilità finale di T alla luce di R è superiore alla probabilità iniziale di T. Ora, questo è quello che dicono gli epistemologi bayesiani. L'epistemologia bayesiana è una particolare corrente dell'epistemologia che prende il nome da Thomas Bayes, un reverendo inglese vissuto tra il 600 e il 700, diciamo attivo nella prima metà del 700, di cui avremo occasione di parlare, lo studierete nelle dispense, ma adesso non ci interessa. Adesso ci interessa capire se queste indicazioni filosofiche degli epistemologi bayesiani, e quindi indicazioni che hanno un carattere prescrittivo, che ci raccontano come dovrebbe essere fatta la scienza, sono in effetti corrispondenti al modo in cui di fatto la buona scienza è stata fatta. Insomma, gli scienziati, i grandi scienziati che hanno fatto la rivoluzione scientifica, non erano per caso bayesiani senza saperlo, senza rendersene conto? Vi ricordate il borghese di Molière che a un certo momento vuole diventare gentiluomo? Il borghese gentiluomo è il maestro di retoriche e a un certo punto capisce il concetto di prosa. Resta sbalordito e dice al suo maestro: ma allora io ho fatto della prosa senza saperlo. E io vorrei pensare che gli scienziati hanno fatto del bayesianesimo, dell'epistemologia bayesiana senza saperlo. Chiaramente sono un tifoso dell'epistemologia bayesiana e mi pare che si possa sostenere che gli scienziati si sono comportati in accordo con i dettami dell'epistemologia bayesiana, un'epistemologia probabilistica, ben prima che essa venisse formulata verso la metà del Novecento. Vediamo un esempio famosissimo, ed è il ritorno della cometa di Halley, che secondo molti già a quei tempi confermò la teoria di Newton. Ora, io penso che questo sia un episodio molto significativo, ma che molti episodi della storia della scienza possono essere visti come un'applicazione di MIT, del metodo ipotetico induttivo e in particolare del concetto di conferma. E se volete, in particolare del concetto bayesiano di conferma come crescita della probabilità. Vediamo cosa succede. La teoria newtoniana, le quattro famose leggi di Newton, le quattro leggi del moto, che qui non enuncio, ma se uno proprio non se le ricorda, vada su Wikipedia per averle davanti a sé. Non è essenziale, però non è neanche dannoso. Allora, la teoria newtoniana la chiamiamo TN, teoria newtoniana. E la storia può essere raccontata così. Nel 1687 il grande Isaac Newton pubblica i suoi Principi matematici della filosofia naturale. Opera scritta in latino, Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, dove presenta la sua teoria del moto della fisica, che è TN, una teoria che pretendeva, e con successo, di unificare l'astronomia di Keplero e la teoria della caduta dei gravi di Galileo. Era una teoria dunque universale, tutto l'universo funzionava nello stesso modo. La caduta dei gravi e il moto, grosso modo ellittico, dei pianeti attorno al Sole erano esempi particolari delle famose quattro leggi di Newton. Bene, la pagina nella slide numero 61, vedete un ritratto di Newton relativamente giovane, perché aveva circa 45 anni quando pubblicò questo suo capolavoro. Vedete anche una foto di una delle prime edizioni del libro. In realtà il titolo, ovviamente in latino, è un po' diverso quello che ho detto prima, ed è Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Notate però la finezza di quel Principia. Ok. Nella slide 62 vedete l'astronomo inglese Edmond Halley, buon amico di Newton, che nel 1682, attenzione alle date, cioè 5 anni prima della pubblicazione del capolavoro di Newton, ma lui lo conosceva già perché erano amici, si scambiavano lettere. Il signor Halley osserva la cometa che poi prenderà il suo nome. Passano alcuni anni, 13 per esattezza, quindi vedete la difficoltà di fare i calcoli, di dedurre da una teoria una certa osservazione o risultato sperimentale. Comunque, Halley era anche un grande matematico, oltre che uno scrutatore dei cieli. E nel 1695 Halley applica TN al moto della cometa e ne deduce la previsione che la cometa impiegherà circa 75 anni per completare la sua orbita. La cometa sarebbe quindi riapparsa tra la fine del 1758 e l'inizio del 1759. Capite bene che il povero Halley, essendo nato nel 1656, non aveva nessuna possibilità di vedere l'eventuale ritorno della sua cometa, a meno che non fosse vissuto per più di 100 anni. E invece non succede, perché nel 1742, piuttosto vecchio dunque, Halley muore, non ce la fa ad aspettare il ritorno della cometa. Ma nel 1758, 16 anni dopo la morte di Halley, la sua cometa ritorna e riappare sui cieli inglesi il giorno di Natale. La previsione era tra la fine del 1758 e l'inizio del 1759. Il grande regalo della cometa fu di tornare il giorno di Natale. Poi chi di voi è credente può trovare in questo qualcosa di simbolico, di significativo, non una semplice coincidenza. Nel 1759, cioè un anno dopo, la cometa viene battezzata cometa di Halley. Altrimenti, se non tornava in tempo, probabilmente non avrebbe mai avuto quel nome. Il successo della previsione di Hallley viene visto dalla comunità scientifica, in accordo con MID, il metodo ipotetico-deduttivo, come una straordinaria conferma di TN della teoria newtoniana. Insomma, la teoria di Newton nel 1759 aveva già una settantina d'anni, forse di più. Era apprezzata, era ritenuta plausibile, ma aveva già previsto e spiegato le maree, il moto dei pianeti, ma non si era mai cimentata in una strepitosa previsione. Questa era la previsione più clamorosa della teoria di Newton e la previsione riuscì. Nel 1758-59, nei mesi e negli anni successivi al ritorno della cometa, questa conferma fu ritenuta cruciale e la fiducia della comunità scientifica nella verità della teoria di Newton si accrebbe mostruosamente. Una grande e spettacolare conferma. Ora, confermare una teoria. Per il volgo, di cui noi tutti facciamo parte, persino io quando non mi sorveglio uso una terminologia di cui poi mi vergogno, vale a dire dico che una certa previsione sperimentale ha verificato la teoria. Ed è una sciocchezza, perché una singola previsione sperimentale non verifica una teoria, la fa diventare più probabile, aumenta la nostra fiducia che sia vera, ma non può renderci certa che sia vera. La fiducia può essere molto maggiore e quindi molto maggiore la probabilità della teoria, ma dire che la probabilità di una teoria si è molto accresciuta non vuol dire che quella probabilità è diventata molto alta. Esempio, se la probabilità è 1 su 1 miliardo e va a 1 su 1000, beh, si è molto accresciuta da 1 su 1 miliardo a 1 su 1000, è cresciuta di 1 milione di volte. Ma è piccola, è ancora piccola una probabilità su 1000. Allora, per spiegare questa confusione non c'è bisogno di parlare di probabilità, basta parlare di qualunque grandezza. E io l'ho denominata l'illusione di Pierino. Pierino un vispo bimbetto, pagina 64 delle slide, che oggi compie 5 anni e non vede l'ora di diventare grande. Ma Pierino è molto più alto di un anno fa. Ma se pensa di essere diventato molto alto, si illude. Dovrà attendere molti altri compleanni. Molto più alto non significa molto alto. La conferma fa diventare la probabilità di una teoria, una singola conferma, la fa diventare molto più alta, non necessariamente la fa diventare alta. Quindi, quando parliamo della conferma di una teoria, dobbiamo evitare di restare vittime di un'illusione simile a quella di Pierino. Ed è l'illusione in cui cascano i lettori di scienza, quelli che ascoltano le trasmissioni divulgative, dove il linguaggio è poco sorvegliato e si scambiano le conferme per certezze acquisite. L'illusione di Pierino si applica dunque anche alla conferma. Supponiamo che T sia un'elegante teoria scientifica proposta 5 anni fa. Anche se ha superato qualche controllo sperimentale, la sua probabilità iniziale, in un certo istante, la chiamiamo probabilità iniziale perché è la probabilità della teoria in un certo istante, è ancora piccola. Questa mattina si è saputo che una sorprendente previsione R dedotta da T è stata verificata. Alla luce di questo successo sperimentale, la probabilità finale della teoria è molto più alta della sua probabilità iniziale. Vedete, nella slide 65, in simboli, la probabilità di T dato R è molto superiore alla probabilità di T. Quel sergente, quel doppio segno di maggiore, non è un errore tipografico, lo sapete dal liceo, dal simbolismo matematico, il sergente vuol dire molto maggiore. Tuttavia, se lo scienziato Pierino pensa che la probabilità finale di T alla luce di R sia molto alta, si illude. Affinché questo accada, T dovrà superare molti altri controlli sperimentali. L'illusione di Pierino sulla conferma ci insegna tre cose. Sulla conferma, tre cose, sulla conferma di una teoria T, sulla conferma che una teoria T può ricevere da parte di un risultato sperimentale R. La prima cosa è che la conferma è diversa dall'alta probabilità. La conferma di T da parte di R non ci autorizza ad attribuire una probabilità molto alta a T. La seconda cosa è che la conferma è diversa dalla verifica. Qui si accende il suspense perché vi chiederete come mai la conferma è diversa dalla verifica, anche se l'ho spiegato da un po', pochi minuti fa. Per rispondere a questa curiosità e soddisfarla, dobbiamo attendere la prossima lezione.